Questa è la puntata di venerdì 2 settembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare voi stessi leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparove. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e anche in giro per il mondo, perché come radio sul web siamo ascoltati un po' dappertutto, con una forte prevalenza di Stati Uniti e Inghilterra, per esempio, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi, che gli altri non sanno, e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, e con alcuni esemplari, devo dire anche, che verrebbero respinti anche nella penisola italiana, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale, perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità invece di attuare l'amministrazione provvisoria che dovrebbe, e insiste a derubarci in questo modo delle nostre risorse economiche di lavoro, che sono anche quelle di altri stati che hanno diritti sul nostro porto franco internazionale e che incominciano a perdere la pazienza. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Allora, stamane, 2 settembre, abbiamo finalmente tenuto la conferenza stampa della rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, che vi avevamo annunciato. Così ora possiamo dirvi molte cose che prima dovevamo tenere riservate. Premetto che adesso vi renderete conto dell'importanza delle cose che abbiamo detto. Siamo anche stati ascoltati in mezzo mondo, perché abbiamo fatto uno streaming in diretta, la conferenza stampa era in italiano ed in inglese, breve, professionale, 16 minuti soltanto, con le cose essenziali. E quindi siamo andati, siamo ascoltati un po' dappertutto, anche la cosa era annunciata, quindi avevamo qui un centinaio di persone fra sala di sotto e sala di sopra della sede, ma penso che, non abbiamo ancora l'evidenza, ancora i dati, ma penso che l'ascolto dello streaming sia stato amplissimo, di amici, nemici, analisti, eccetera. E detto questo, sarà molto interessante domani 3 settembre vedere se e quanto gli organi di informazione locali ne scriveranno o ne parleranno in televisione, e questo ci darà la misura di quanto quegli organi sono sottoposti a censura politica. Vi dirò che anche se non ne parlassero, a un certo punto ci andrebbe bene lo stesso, perché questa misura, dopo noi abbiamo dove riferirla, questa misura della censura, naturalmente, e non in Italia. E perché? Tutto sommato se ne strafreghiamo, no? Abbiamo una tale portata di contatti in rete, su internet, di ascolti qualificati e via di seguito, che francamente se il Piccolo o la RAI o Tele4 o il Primorsky Neonic non scrivono le nostre cose, fa assai poca differenza, perché come vi ho detto la questione del territorio libero di Trieste non si risolve a Trieste, nella pentola locale dove la lobby locale italiana, la camorra nazionalista locale italiana tiene le mani sul coperchio, ma si risolve altrove nel mondo. Allora, vediamo gli argomenti della conferenza stampa di oggi, ve li spieghiamo un po' così dettagliatamente, perché la conferenza stampa dovrà essere seriamente sintetica e professionale. Allora, i nostri ascoltatori sanno, buona parte dei nostri ascoltatori sanno già che la rappresentanza internazionale provvisoria del Free Territory of Trieste è stata costituita dal 16 settembre 2015, l'altro anno, su iniziativa del Movimento Trieste Libera, e non è un'associazione, è un ufficio, qualcuno mi dice perché non è democratica, per forza, è un ufficio di rappresentanza economica e politico-diplomatica che agisce su delega di cittadini e di imprese del Free Territory of Trieste e anche di altri stati. Le deleghe rappresentate sono già oltre 20.000, quindi è l'organismo a Trieste investito del maggior numero di consensi popolari, con nome, cognome, indirizzo e documento. Molti ci hanno chiesto perché non andiamo alle elezioni. Uno è perché le elezioni sono le elezioni italiane, non andiamo a legittimarle come hanno fatto dei cretini spacciandosi, che si spacciano per indipendentisti. E due, perché non ne abbiamo nessun bisogno. Quando avete 20.000 deleghe, oltre 20.000 deleghe, che stanno ancora crescendo, di cittadini del territorio libero di Trieste e anche di altri stati, quando 15.000 di queste sono già le Nazioni Unite, vabbè, cosa avete bisogno? Abbiamo bisogno di andare nelle miserabili elezioni comunali o provinciali o regionali, quello che sono, per mandare qualcuno in consigli che non contano nulla, che non hanno nessun potere a sbaruffare con i partiti politici italiani? Ma dai. Allora, noi invece abbiamo lavorato seriamente. Nei primi 11 mesi di attività, la rappresentanza internazionale ha provveduto a sviluppare, da un lato, le analisi storico-giuridiche della materia, perché vedete, se si vuole mandare la questione del territorio libero di Trieste, è una questione giuridica e politico-diplomatica, non la si può portare avanti con mezzi da stadio, da tifo da stadio, occorre sapere di che cosa si parla. E contemporaneamente, in parallelo, abbiamo avviato le attività politico-diplomatiche di accreditamento e di informazione a livello internazionale. Qualcuno ci aveva già detto: sì, ma perché voi tenete tutto segreto? Ma è normale che su quei livelli una parte rilevante delle attività che si fanno venga tenuta coperta da riservatezza. Sta anche sul documento costitutivo dell'IPR, che è la rappresentanza internazionale. Quali sono i risultati? Qualcuno mi dice: sì, ma dove sono i risultati? I risultati ci sono e sono soddisfacenti, perché prima, fino a un paio d'anni fa, del territorio libero di Trieste nemmeno si parlava, e perfino i triestini erano convinti che non ci fosse mai stato, che fosse una cosa finita. Invece il primo risultato è che l'attenzione internazionale al Free Territory of Trieste, alle sue libertà finanziarie, al suo porto franco internazionale e ai diritti che ci hanno tutti gli stati al porto franco internazionale è cresciuta e continua a crescere in continuazione, e questo ha reso possibili azioni politico-diplomatiche sempre più incisive, che noi ovviamente teniamo riservate. Dal mese di giugno 2016 la rappresentanza internazionale ha bloccato con ricorsi sia l'urbanizzazione illegale del porto franco nord di Trieste, organizzata da politici e speculatori italiani, come sapete, sia il tentativo della magistratura italiana di archiviare senza indagini le denunce penali nei loro confronti. E di questo non avete trovato traccia sulla stampa censurata di sistema. Eppure è grossa la questione, eh? Il fatto che gli abbiamo bloccato l'operazione di urbanizzazione illegale del Porto Franco Nord, detto anche Porto Vecchio, è grosso. Mi sembra che sia una notizia che i cittadini dovrebbero conoscere, come dovrebbero sapere che a questo punto, già ve lo accennavo in altre trasmissioni, le autorità amministrative italiane hanno una doppia scelta: o bloccano, ritirano e bocciano l'urbanizzazione illegale, l'intavolazione per l'urbanizzazione illegale al comune, oppure la fanno lo stesso con un colpo di mano, si beccano l'opposizione, una causa di opposizione all'intavolazione, gliela piombiamo sui beni e per i prossimi 5 anni non se ne parla più. È importante anche, è interessante che nessuno vi abbia detto che la magistratura italiana a Trieste ha tentato di archiviare senza indagini le denunce penali nei confronti di Cosolini e Serracchiani, quelle per le quali mi vogliono processare per diffamazione, perché ho detto che sono stati denunciati. Certo che sono stati denunciati, abbiamo anche le denunce. Lo scandalo non è quello, perché le denunce dicevano la verità. Lo scandalo è che la magistratura italiana a Trieste abbia tentato di archiviare senza indagini, ripeto, le denunce, benché particolareggiate. E perché hanno tentato di archiviarle senza indagini? Ma non perché non fossero fondate, perché erano rivolte contro dei potenti. Questa è la verità. Se fossero state rivolte contro i poveri diavoli, no, li avrebbero bastonati. Allora hanno incriminato i nostri attivisti, i nostri dirigenti, accusandoli di aver bloccato l'ingresso con una manifestazione al Porto Franco Nord, dove non entrava nessuno più, e lì il processo, eccetera. Questi politici sono accusati con prove concrete, documentali, di avere turbato le gare di concessione del Porto Franco, ed è una cosa gravissima. Tanto più grave perché fatta da una presidente della regione, da un sindaco di Trieste. No, non sono i nostri attivisti che stanno lì e che bloccano l'ingresso per spiegare alla gente come stanno le cose, che poi non le bloccavano. No? Allora, i potenti non vengono bastonati. Se questo è funzionamento della giustizia, io non so più cosa giustizia sia, e siamo in molti a Trieste a non sapere più cosa giustizia sia. Ad avere l'evidenza che vi sono sulla magistratura italiana a Trieste delle influenze di poteri che violano l'articolo 17 della legge del 1982 contro i poteri trasversali che influiscono su organi costituzionali dello Stato. Comunque la stampa non ne ha parlato. A questo punto, in conferenza stampa, abbiamo spiegato che le controparti hanno commesso un errore al quale già accennavamo, visto che non avevano, a fronte delle nostre azioni, non avevano un titolo di sovranità sul territorio libero di Trieste, sovranità italiana, cessata ancora nel 1947, hanno tentato di crearsi dei titoli consolidando le loro tesi in quelle due sentenze del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, numero 400-213, 530-213, quelli che dicono che il territorio libero di Trieste non esiste o non è mai esistito, e quelle che hanno preso poi a giustificazione tutti gli enti pubblici per negare anche loro che il territorio libero di Trieste esista, sia mai esistito, e per non rispondere alle nostre azioni. A fine luglio 2016 le analisi della rappresentanza internazionale sono state consolidate in un expertise di 40 pagine che ha accertato 3 cose principali. Prima è che la questione della ex zona B è definitivamente chiusa, quindi grazie a Dio non abbiamo contenziosi con nessuno. Il territorio libero di Trieste è quello attuale, la ex zona A, Trieste, 5 comuni intorno al Porto Franco internazionale. Non abbiamo contenziosi né con la Slovenia, né con la Croazia, né ovviamente di confine con l'Italia. La seconda cosa accertata dall'expertise è che le tesi delle due sentenze, cioè le tesi secondo cui questi personaggi dell'amministrazione italiana a Trieste ci dicono che hanno ragione loro, c'è la sovranità italiana e il territorio libero non è mai esistito, sono false. Sono state costruite falsificando in maniera scandalosa gli strumenti del diritto internazionale e dello stesso diritto italiano. In pratica, nelle due sentenze riportano addirittura frasi dei trattati alterandole. E hanno alterato anche i significati di documenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'altra, terza e ultima cosa importante che l'expertise evidenzia è che questa simulazione della sovranità italiana sul free territory of Trieste non è organizzata direttamente dal governo italiano, ma da ambienti locali che ne ricavano rendite parassitiche. I nostri avversari, quindi, in realtà, non sono i personaggi dei politici italiani che a malapena sanno dove stia Trieste. Sono gli ambienti parassiti che vivono sul degrado della città sventolando bandiere per coprire i loro affari. Hanno creato da molti anni quella che i nostri vecchi, ancora prima della prima guerra mondiale, chiamavano camorra nazionalista, che si avvolge nei tricolori come le ballerine da spettacolo di una volta, no? Quelle scadenti prima che arrivassero i lanci di ortaggi per su loro e sulla compagnia da spettacolo. Una delle ballerine si avvolgeva una bandiera e usciva sul palcoscenico cantando l'inno nazionale, in maniera che la gente non poteva più tirare le uova ai pomodori e doveva alzarsi tutta in piedi a cantarlo anche loro, no? E questo è quello che fa questa camorra nazionalista locale, si avvolge nella bandiera, qualcuno di loro anche ci crede magari, no? A livello però di fanatismo, non di convinzione razionale storicamente e giuridicamente fondata, si avvolgono nella bandiera per coprire affari di tutti i tipi, per coprire le clientele, i nepotismi, eccetera eccetera. Vabbè, queste sono le prime cose che abbiamo rese note nella conferenza stampa e i colleghi giornalisti delle testate, purtroppo sottoposte a censura politica, dovrebbero prenderne nota, anche se poverini non li lasciano scrivere perché sono sotto padrone, se li mandano via. Cosa è successo a questo punto? È successo che con l'expertise disponibile, che dice tutte queste cose, anzi che le prova, le documenta, il 22 agosto la rappresentanza internazionale ha chiesto al governo italiano, come amministratore civile provvisorio del territorio libero di Trieste, e al Presidente della Repubblica italiana, come garante degli obblighi internazionali della Repubblica italiana, dello Stato italiano, anche verso il territorio libero di Trieste, verso tutti gli altri Stati, ha chiesto loro, la nostra rappresentanza internazionale, di effettuare delle verifiche urgenti, sulla base di quanto risultato all'expertise, verifiche urgenti della conduzione dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste. Naturalmente di questa richiesta sono stati informati ufficialmente sia gli amministratori primari del territorio libero, che sono i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, sia le Nazioni Unite, che sono i garanti internazionali del territorio libero di Trieste, direttamente il Consiglio di Sicurezza. Cosa succede però? Noi abbiamo chiesto le verifiche formalmente, tutto con atti notificati, però intanto bisogna evitare che i danni della simulazione di sovranità italiana sul territorio libero di Trieste si moltiplichino in attesa dei risultati delle verifiche. Verifiche che a questo punto il governo italiano e la Presidenza della Repubblica italiana devono fare sotto occhi internazionali piuttosto attenti. Allora, il rischio è che intanto gli enti locali, gli enti amministratori locali delegati dal governo italiano al ministero del territorio libero di Trieste ne approfittino per continuare con imposizioni fiscali fasulle, eccetera eccetera. Allora, per evitare l'aggravamento di questi danni, nell'attesa delle verifiche, la rappresentanza internazionale ha incominciato a notificare a tutti gli organi di amministrazione locali l'invito a prendere atto che le tesi su cui viene insinuata la sovranità italiana sul territorio del Friuli-Venezia sono false, sulla base dell'expertise che abbiamo mandato a tutti, e li abbiamo invitati a sospendere tutti i provvedimenti che hanno emanato accreditando erroneamente quelle tesi false. Cosa succede a questo punto? E spero che se ne rendano conto i responsabili, che prima della notifica dell'expertise, delle prove che sono false quelle tesi di sovranità italiana, potevano dire ma noi andiamo avanti, e potevano dire che non c'è il dodo perché ci hanno creduto e basta. Adesso invece non lo possono più fare, e questo significa che se continuano a fare queste cose, i funzionari che le fanno sono direttamente, personalmente responsabili con i loro beni, con la loro paga, con il loro posto di lavoro, della parte delle responsabilità civili e penali e dei danni. Allora, se questi vi pignorano qualcosa per tasse non dovute, perché sono tasse dello Stato italiano e non del territorio libero, che vanno allo Stato italiano, a questo punto si potrà far causa, ma non soltanto all'ente che pignora, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, al funzionario che esegue, perché li abbiamo avvisati, i loro capi, avvisandoli di rendere nota la cosa, dare disposizioni ai subordinati, e se non lo fanno naturalmente i capi pagano di più, sono in genere anche quelli che hanno più soldi, quindi e naturalmente a questo punto gli impiegati pubblici di quegli uffici devono incominciare a pretendere che i loro capi spieghino bene loro la cosa, perché se no ci va di mezzo anche il piccolo impiegato, Ora, da domani, dovremmo riuscirci già domani 3 settembre, sia l'expertise che le comunicazioni a quelle autorità verranno pubblicati sul sito internet della rappresentanza internazionale. Se prendete carta e penna, intanto fra un po' vi do il sito internet. Verranno pubblicati nella sezione documenti. In questo modo i cittadini e le imprese potranno riferirsi direttamente nei loro ricorsi fiscali, giudiziari o amministrativi alla comunicazione ufficiale notificata dalla rappresentanza internazionale del territorio libero alle autorità specifiche. In pratica, nell'azione che farete con i vostri avvocati o reclami da soli, eccetera, se questa azione però è influenzata dalla questione della giurisdizione, potrete inserire una frase che dice: per quanto riguarda la giurisdizione ci richiamiamo alla lettera notificata dalla rappresentanza internazionale eccetera il giorno tale alle ore tale all'ente in questione, Agenzia delle Entrate o quello che è. Invece il testo dell'expertise in quanto tale o di sue parti non potrà, sa che il copyright, non potrà essere utilizzato senza l'autorizzazione della scritta della rappresentanza internazionale, che però potrà fornire tutte le ulteriori informazioni e consulenze. Questo per la parte operativa. Poi c'è un'altra parte che è anche politica e morale, perché vedete, già vi basterà leggere il titolo dell'expertise per comprendere il capitale anche di indignazione che c'è in questo documento, di sacrosanta indignazione. Allora, l'expertise appartiene alla serie di documenti della azione di monitoraggio, dice il titolo, dell'amministrazione italiana del Free Territory and International Free Port of Trieste. Abbiamo il testo inglese e naturalmente anche la versione italiana. Il titolo, ve lo do nella versione italiana, è falsificazione dei trattati e simulazione di sovranità in atti amministrativi e giudiziari italiani, 2 punti, Le sentenze TAR Friuli Venezia Giulia numero 400-2013 e numero 530-2013 e altri documenti analoghi o connessi. Falsificazione. Perché già, come vi dicevo, qui siamo falsificato il trattato di pace. Nel loro scritto, non è che sono andati a falsificare il trattato sul trattato, no? Che è pubblicato dalle Nazioni Unite. Hanno falsificato il testo del trattato di pace, il testo del memorandum di Londra, il testo e il significato della legge del 63 che ha istituito la regione, testo del trattato di Osimo e tutta una serie di altri documenti che sono costituiti in buona parte da dichiarazioni ufficiali e dati interni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Figuratevi che piacere farà là fuori che gli italiani falsifichino gli atti e i documenti del Dipartimento di Stato per violare accordi internazionali, dei quali i primi garanti sono gli Stati Uniti e il Regno Unito come primi amministratori. L'Italia, anzi il governo italiano, attraverso le strutture fornite poi dalla Repubblica Italiana, ha soltanto una subamministrazione, è un subamministratore. Vedete, e c'è un'altra considerazione interessante su questo. Da domani in poi potete leggere i documenti, studiarveli, consiglio di studiare, perché sono 40 pagine, sono abbastanza varie, perché c'è dentro una marea di materiali, il testo è più sintetico e chiaro possibile, ma questa diventa in pratica la Bibbia della questione territorio libero di Trieste, se mi si perdona l'uso poco forse rispettoso del termine, no? Ma dicevo, c'è un'altra considerazione da fare. Proprio qui vedrete i livelli di competenza che sono necessari per occuparsi della cosa del territorio libero di Trieste. I diritti del territorio libero di Trieste sono l'unico capitale che Trieste, noi triestini, 240.000 quanti siamo, possediamo per uscire dalla rapina nei nostri confronti delle autorità e del sistema italiano corrotto e per trasformare la vita disgraziata che ha questa città strangolata dal governo italiano, dagli interessi italiani, dai porti italiani, per restituirle prosperità in maniera rapida, concreta e notevolissima. Questo significa che trattare questi argomenti è una responsabilità enorme. Non si tratta di fare il tifo per una squadra di calcio. Chi tratta questi argomenti tratta il destino di prosperità o di miseria della nostra gente. Occorre quindi senso di responsabilità, occorre studio, occorre competenza. Leggendo questa expertise ve ne accorgerete. Noi vi invitiamo a confrontare i livelli e i contenuti di questa expertise della rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, istituita su iniziativa del Movimento Trieste Libera, con il quale lavora in simbiosi su livelli diversi, perché una è la rappresentanza internazionale e l'altra è l'associazione attivistica e operativa a livello locale. Ecco, vi invitiamo a confrontare questi contenuti con le dichiarazioni e gli scritti di tutti i gruppuscoli. Tutti i gruppuscoli che si passano per indipendentisti cercando di infilarsi in elezioni da qualche parte, che vogliono fare una marcia qui sotto le nostre finestre il 15 di settembre, mentre noi saremo al confine, a mettere le tabelle di confine, e confine con l'Italia, Arduino, Lizard, no? E confrontate questo documento con le dichiarazioni, no? Senza offesa, è come confrontare, va bene, uno studio di rango con le chiacchiere o gli scritti sgangherati di analfabeti o quasi o di semi analfabeti. Troverete infatti nelle dichiarazioni e negli scritti di costoro affermazioni che non stanno né in cielo né in terra, e fra queste affermazioni che non, cioè che memorando di onda non vale, che sciocchezze di tutti i tipi, e che c'è ancora zona B, no? Ma troverete una affermazione forse più illuminata di tutte. Tutti quei signori, Vito Potenza, quelli di ex di Via Roma, eccetera, hanno sostenuto che la sentenza numero 400 del TAR, quella che è falsifica, è la 530, no? Le due sentenze che falsificano la situazione del territorio libero di Trieste, che dicono che non esiste, che non è mai esistito, che addirittura la 530 ci accusa di reati contro lo Stato, questi signori hanno sostenuto che è importante e che è una buona sentenza perché dice che esiste il porto franco internazionale. Ma scusate, io capisco non saper scrivere bene, dico, ma almeno saper leggere. Queste sono le sentenze che affossano il porto franco internazionale perché dicono che è sotto sovranità italiana e che il porto franco internazionale non è tale, che c'è un obbligo di punti franchi da parte dell'Italia. Ma scemenze folli. E gli sono andati dietro anche quel gruppo di portuali che volevano fare il sindacato autonomo e poi hanno finito per mettersi d'accordo col PD e con le autorità di sistema. Allora, questo documento che domani inseriremo in rete, non so ancora a che ora, insieme con le lettere inviate agli enti vari, servirà per per la vostra difesa, servirà per la difesa delle imprese, servirà per capire finalmente cos'è il territorio libero di Trieste, per le verifiche internazionali, e servirà anche a capire chi veramente fa la battaglia seria per il territorio libero di Trieste e chi fa solo finta. Nelle lettere troverete anche una cosa molto interessante, troverete tante cose interessanti nelle lettere inviate agli enti. Una delle cose più attuali è la questione dell'Esit. Noi abbiamo mandato una lettera all'Esit. L'Esit sta, il commissario liquidatore dell'Esit sta vendendo terreni a prezzi che a nostro giudizio sono stracciati nel mese di agosto, appena trascorso, che è proprio il miglior periodo, no? In condizioni di mercato disastrose, con il pretesto, non da parte sua, ma della Regione, di un debito fiscale, quindi Serracchiani, Presidente della Regione, di un debito fiscale inesistente, perché imposto dallo Stato italiano attraverso l'Agenzia delle Entrate a un ente, l'Esit, che è un ente del territorio libero di Trieste, per imposte e tasse che quell'ente non deve. Non deve perché è un ente senza fine di lucro e perché appunto è un ente del territorio libero di Trieste, non dello Stato italiano, non della Repubblica italiana. Ora, qualche giorno fa il commissario liquidatore è stato avvisato con la notifica del nostro invito a desistere, lui esiste già, e con l'expertise allegata più una serie di altri dati, di altre cose che vedrete. Leggiamo che continua a vendere. Questo cosa significa? Che queste vendite concretano una sua responsabilità diretta, responsabilità degli organi che lo hanno delegato, la Regione in particolare, che ha ricevuto anche la diffida a farlo, e significa che quelle compravendite sono soggette a evizione, cioè possono essere revocate, e che chi ha comperato pensando di comprare un bene con un acquisto non revocabile, perché sul contratto stava scritto che non sono soggetto a evizioni, farà causa alla Regione e al commissario liquidatore nominato dalla Regione che glieli ha venduti. Sulla questione del valore di quei beni, della stima, bisognerà fare anche delle indagini. Perché vedete, quei beni hanno dei problemi naturalmente, ci sono problemi di bonifica, ci sono sgangherati, sconquassati, l'ente l'hanno messo in liquidazione per debiti fiscali inesistenti. Ma tutti quei beni dell'ESIT possono essere in qualsiasi momento inclusi, dichiarati punto franco, senza bisogno di spostare il punto franco d'oro. Punto franco ve lo possono mettere anche in cucina di casa vostra, se volete, no? E così fate le palestiche esenti da tasse. E quindi il valore potenziale di quei beni, che adesso uno acquista per un prezzo di 10, diciamo, non è nemmeno di 20 o 30, come sarebbe tenendo conto di tutti i parametri in condizioni di mercato migliori e di concorrenza anche migliori, ma è di 100 o più. Sono quindi corrette quelle stime? Si può sostenere che chi ha fatto le stime e chi ha messo in vendita i beni non era al corrente di questi criteri da inserire nella valutazione? I prezzi che ho visto per i beni sul giornale, sul piccolo, sono piuttosto, a me sembrano piuttosto bassi. Per beni produttivi, capannoni, comprano anche le strade. Vi abbiamo già detto che è in corso un saccheggio di Trieste. Si ha quasi l'impressione che il governo italiano amministratore, visto che adesso ha addosso le pressioni internazionali sulla questione del free territory, stia tentando di svuotare tutto il più possibile, vendere il più possibile, in maniera da andarsene lasciando un grosso vuoto, invece di fare quello che dovrebbe fare, cioè instaurare finalmente l'amministrazione separata del territorio libero di Trieste, con bilancio separato, eccetera, eccetera, a beneficio di tutti, anche delle imprese italiane che potrebbero approfittarne, vero? Questo saccheggio lo stanno fermando, lo stanno contrastando, e questo è agghiacciante, per i livelli di inerzia a cui è arrivata a Trieste, lo stanno contrastando soltanto il Movimento Trieste Libera su un livello e la rappresentanza internazionale sull'altro. Il resto della città, compresi i politici che si fanno eleggere e pagare per fare quel mestiere, se ne sta a guardare e è complice, quindi passiva o addirittura attiva. Una piccola notazione ancora, poi chiuderemo la puntata. Avete fatto caso che dopo che ci hanno imbottito quasi ogni giorno di meravigliosi progetti sul porto Franco Nord e Porto Vecchio, adesso se ne stanno belli zitti? Non vi hanno detto che li stiamo bloccando e che anche se cercassero di sbloccare sarebbero fregati lo stesso? Ma non vi propinano nemmeno più i grandi progetti. Qualcuno forse ha detto a questi politici italiani qualcosa, vero, sulla questione del porto franco internazionale di Trieste. E qui mi fermo, chiudiamo in questo momento, mentre stiamo trasmettendo sono le 20:30 di sera, di venerdì 22 settembre, siamo tutti un po' stanchi, penso anche voi, abbiamo avuto una giornata molto intensa. Chiudiamo qui la puntata di oggi, venerdì 2 settembre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che ora comunque va in replica fino all'inserimento della prossima. Le puntate precedenti sono sul podcast, sull'archivio, dove potete ascoltarle. Abbiamo introdotto questa miglioria. E fino alla prossima puntata, che speriamo di riuscire a inserire domani, sabato 3 settembre, o se saremo solo a carichi di lavoro il giorno dopo, insomma, no? Vediamo come ce la facciamo. Comunque, come avete visto, queste puntate sono così dense che vale la pena lasciarle anche 2 giorni in onda, in rete. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati ed interessanti e utili da discutere, e a risentirci possibilmente domani, sabato 3 settembre, se no il giorno successivo, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.